degli zingari è come il mare arriva e non sai da dove. L'odore degli zingari è come il mare, e primavera è oltre il suo cielo chiaro, non porta più leggende da raccontare, ma ti sorprende come una malattia. La primavera è altro che un cielo chiaro, è grandine e veloce sui tuoi pensieri, ti cresce all'improvviso dentro la testa e scopri che hai bisogno di questo sole, e non ti fa paura la sua allegria, ma ti sorprende come una malattia. Dai rambalai rambai, dai rambalai rambai, dai 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 rambalai. Dai rambalai rambai, dai rambalai rambai, dai 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 rambai. Arriva all'improvviso, arriva come il mare, e non sai mai da dove. Arriva come il mare, arriva all'improvviso, e non sai mai da dove. Cielo chiaro, è grandine e veloce sui tuoi pensieri, arriva come il mare, non sai da dove. Dai rambalai rambai, dai rambalai rambai, dai 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 rambalai. Dai rambalai rambai, dai rambalai rambai, dai 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 rambalai. Arriva all'improvviso, arriva come il mare,
questa era Canto di Primavera, loro erano gli Incredibili, il Banco del Mutuo Soccorso, e questo era il nostro doveroso e gradito omaggio al grandissimo Francesco Di Giacomo. Benvenuto Giulio a questa 21esima puntata di Tutti i Topi Vogliono Ballare.
Ciao Francesco e benvenuto Paolo, e un abbraccio a tutti i radioascoltatori di Tutti i Topi Vogliono Ballare.
Francesco Di Giacomo era grande.
Beh, era grande, era grande, grande
non
artista,
solo grande artista,
ma
appunto,
grande
era
anche
proprio
di
grande.
Io a suo tempo a Roma lo incontrai.
Ecco qua.
E
ecco gli aneddoti
lui
di Giulio Berghella.
Guidava una bella 128 gialla taxi. Ah. Lui era lì dentro con la sua maestosità, la sua barba lunga, la sua salopette che non mancava mai. Era un grande, 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 grande.
Poi mi fa pensare sempre, sai, questi giganti buoni, sì, con sì, la voce, sì, piccina, un po' tipo Neil Young.
È vero, è vero, è vero.
E questo era il nostro omaggio al grande Francesco Di Giacomo. E ora che il tempo passa, Giulio, questa riflessione, facciamoci un attimo questa riflessione.
Sì, riflettiamo. È il momento della riflessione.
Il tempo purtroppo passa per tutti. Stiamo attraversando la chiusura di grandissimi capitoli della musica italiana e anche purtroppo internazionale. E tra l'altro questi sono stati i giorni di commemorazione firmata a Lucio Dalla.
Sì.
Gli Eredi. Grande Giulio, tu che oramai sei vetusto, dove sono gli Eredi?
Guarda,
dove staranno? Dove li andiamo a stanare gli Eredi?
Una lieve polemica. E secondo me gli Eredi ci sono, è il sistema che li tiene un po' nascosti, ma speriamo che le porte si apriranno, si spalancheranno e verranno fuori nuovi Lucio Dalla, nuovi Francesco Di Giacomo e...
Nuovi Giuli Berghella. Ma di sicuro le porte di tutti i topi vogliono ballare sono spalancate, quindi giriamo pagina e ospitiamo tanta musica. E al telefono del Giulio Berghella c'è il grande Giacomo Cascone. Pronto Giacomo, benvenuto.
Ciao, ciao.
Allora Giacomo, chi è Giacomo Cascone? Raccontati un po'.
Beh, Giacomo Cascone è un ragazzo di 22 anni, un cantautore che ormai scrive da un po' e che attualmente sta facendo uscire questo nuovo progetto, L'Ave di Mezzo, che è il titolo di un album, il titolo appunto del progetto, e che vede una scrittura un po' nuova rispetto al suo passato, una scrittura che vorrebbe venire fuori come qualcosa di introspettivo ma allo stesso tempo piacevole, e quindi ecco, è un mix di più generi, un mix di ambiguità, un mix di Giacomo, ecco, che questa personalità un po' particolare, un po' ambigua appunto.
Noi in questo periodo stiamo ascoltando un singolo che è in promozione che si chiama Sempre Ieri. Sul tuo comunicato appare come un pezzo nostalgico. Parli di nostalgia in questo pezzo?
Sì, Sempre Ieri è un pezzo di nostalgia, come si deduce dalla frase del ritornello Sempre Ieri, il meglio di te, è un pezzo appunto nostalgico e che vuole appunto far riflettere su questa cosa. La grande bellezza si trova sempre nel passato, e ovvio che è un discorso singolare, personale, e questa cosa ecco deve apparire però come una consapevolezza, una cosa che è così e va bene così, nel senso che forse se ci ricordiamo del meglio di noi nel passato, ecco, forse siamo semplicemente riusciti a viverlo al meglio, e quello che ci rimane da fare è cercare di far sì che quest'oggi, ecco, un giorno diventi un passato indimenticabile, ecco.
Sicuramente sì. Cosa c'è nel prossimo futuro di Giacomo Cascone?
Allora, nel prossimo futuro sicuramente ci sarà l'uscita dell'EP, quindi poi successivamente dell'album, e speriamo tanti concerti, ci stiamo lavorando un po' sopra, quindi comunque attualmente siamo in studio registrazione e niente, speriamo anche un po' di successo, che non fa mai male, ecco.
Sicuramente sì, specialmente in questo periodo che è un po' particolare, bisogna metterci tutta la passione e tutta la forza per andare avanti.
Esatto.
Allora Giacomo, io vorrei che tu presentassi da solo il tuo singolo per i radioascoltatori di Tutti i Topi Vogliono Ballare.
Un saluto a tutti, vi presento il mio singolo Sempre Ieri e buon ascolto.
Occhiali come i tuoi, gli stessi sul tuo stesso viso, immagini passano nitide su quello specchio e tu mi guardi, senti. Trasformare la banalità nell'indirizzo. passi il tempo, passa anche per quelli come te, alla ricerca di infiniti in ogni istante, scritto per te.
E questa era Sempre Ieri di Giacomo Cascone.
Sì.
Buon Giulio. E tu fai le interviste telefoniche, io faccio quelle lì.
Ormai ci siamo scambiati questi lavori. Va bene.
Perché quelle mie sono più faticose.
Ma tu sei più giovane, amico mio, sei più giovane.
Live avremo tra poco il grande Jester at Work.
E
ma
poi
intanto,
guarda un po'
che cosa. Che cosa?
Ti fai queste belle interviste da solo.
Che atmosfera, ragazzi, che vi sto per regalare. Ma prima di tutto c'ho ancora musica al telefono, c'è Carlo Ozzella. Pronto, Carlo?
Ciao a tutti, sono Carlo Ozzella, un giovane rocker milanese. Da qualche mese è uscito il mio nuovo disco, Il lato sbagliato della strada. È un disco di rock italiano, ma non solo, ci sono anche dei brani inglese, un disco molto, molto legato all'attualità, a temi importanti al giorno d'oggi, un disco anche con una bella carica di energia, di musica, di buon rock italiano. Il singolo che accompagna l'uscita dell'album si chiama Al momento della resa, è un brano molto battagliero, un brano di rivolta, di protesta, e anche di grande forza, di grande carica. Speriamo che serva a smuovere un po' di coscienza, a fare anche pensare magari a chi è in mano le leve del potere. Spero che vi piaccia, vi auguro un buon ascolto, vi attiviterete, questo è Al momento della resa.
All'orizzonte bombe, ombre nere giù in città, una guerra già alle porte bussa, presto tardi arriverà, fumo bianco e polvere da sparo, il tuo respiro manca già, la fiamma dell'inferno avanza in questa notte gelida. Da che parte vuoi trovarti all'alba quando il cielo esploderà? Al momento della resa dove andrai? Dove troverai il coraggio e il cuore per guardare in faccia la realtà? Quando sarà troppo tardi dove andrai? Una vita, una moneta in cambio, questo è il patto, firma qua. Hanno stabilito loro il prezzo della nostra libertà. Chi ha voluto avere sempre tutto adesso trema e si agita. Nelle tasche di chi non ha niente non c'è neanche la pietà. Da che parte vuoi trovarti all'alba quando l'ombra sparirà? Al momento della resa dove andrai? Sarai pronto per rischiare tutto, una scommessa l'ultima, tra chi compra e chi si vende e con chi stai? Quando l'ultimo rintocco suona, quando il varco si aprirà, chi lo sa se sarai tu a colpire o se stavolta almeno in questo vuoto sarai tu a cadere. Da
parti all'alba, quando il cielo esploderà, al momento della resa dove andrai? Cosa scegli di salvare adesso, la tua borsa o l'anima? Quando sarà troppo tardi, dove andrai?
E questa era al momento della resa. Ah, abbiamo fatto questo corretto. Carlo Zella, grande Giulio.
Ed ora timbri il cartellino e vai al lavoro.
Io ti faccio sentire questa splendida intervista. Io ho spento le luci, mi sono goduto un'atmosfera internazionale, anzi internazionale dire poco. Mi sono fatto un viaggio lunghissimo, onirico, nella grande musica d'autore di Gestret Work, che abbiamo ospite live qui dagli studi della Protosound. E che dire, Giulio?
Ascoltiamo.
Ti sei perso una grande intervista. Lui è Jester at Work. Play.
I'm feeling tired, but I don't know why. I don't know where, but I got a song. Little sad song with sad words to sing to you. Oh, oh. Feeling tired, but I don't know why. I don't know where, but I got a gun. I don't know why, but I'm feeling tired to live. Oh, oh.
Ospite live a tutti i topi, vogliono ballare rigorosamente live dagli studi della Protosound. Con noi c'è Jester at Work. Ciao e benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, buonasera e bentrovato.
Grazie.
Allora partiamo subito, ci togliamo il dente. Jester at Work, che è al secolo, possiamo dirlo? Mi fai sì con la testa, al di là di vero.
Come no? Vai.
Al secolo, Antonio Vitale. Insomma, sì. Jester at Work, da dove nasce questo nome?
Nasce da una riflessione profonda, cioè non era il nome che dovevo utilizzare, sai?
Il Dobro, ho studiato.
Bravo, esatto. C'era questa cosa che era in ballo con il Dobro, poi improvvisamente un giorno ho cambiato idea, non lo so, forse perché con la parola Dobro si identificava troppo esclusivamente una tipologia di strumento. Io non sono un asso con la chitarra Dobro, allora niente, ho scelto Gesture at Work perché in quel momento della mia vita, insomma, mi sentivo più un menestrello che un grandissimo musicista, ecco. E quindi let work sta proprio per il fatto che c'è ancora molta strada da fare, quindi bisogna ancora lavorare su se stessi.
Proprio il jester.
Sì.
E proprio questo menestrello. Ma perché jester? Ce ne sono tanti di nomi.
Non lo so, sai perché? Perché forse si assomigliava più a non solo alla parola nel suo significato, ma anche sembra anche un nome, no?
Esatto, che poi sembra quasi un nome. In radio non ti vedono i nostri amici, però hai la classica faccia da jester.
Da jester, ok. Certe volte si usa molto di più Jesper con la P. Però anche Jester non sfigura come
nome. No, è bellissimo, tra l'altro.
Ok, meno male.
Allora, noi come di consueto facciamo un po' una carrellata e andiamo a ripescare i tuoi esordi, che insomma oramai sono passati alcuni anni.
Sì.
E abbiamo sentito, insomma, veniamo da questo ascolto, da questo Little Sad Song, giusto?
Sì.
Veniamo da queste atmosfere molto, molto, sicuramente molto americane. Poi ci racconterai da dove nasce tutto questo. Mm-hmm. Ma non nasci da tutto questo, che da tutto questo ci vieni passando dal rock anni 60, 70, da tanti vinili, dai Rolling Stone.
Esatto. Sì, sì.
E da, guarda, io ce li ho scritti qui, però c'è la cifra che io non la so menzionare, ma te lo dico, eh. I Warm Morning.
Yes. Warm Morning 616. È stata la mia prima esperienza musicale ed è iniziato con un gruppo, quindi io non ho cominciato come cantautore, chitarrista, come cantante, esatto. Scrivevo comunque i testi per le musiche che comunque componevamo insieme, quindi ho cominciato così, con i pizzini, a scrivere cose,
parliamo
di vario significato. E 98, fine 98, inizi 99.
E quindi rock and roll proprio...
E lì cioè nel senso si respirava ancora, sì. Cioè nel senso si avevano ancora molti più spazi, cioè molti spazi rispetto a quelli che si hanno ora, insomma, non era ancora così, non si era ancora così affievolita l'energia del rock and roll. Adesso è un po' strana, cioè,
adesso vabbè, c'è una contaminazione globale un po' su tutti, esatto, i fronti. E vinili a go go, immagino.
Beh, vinili a go-go, non soltanto l'oggetto da cui ascoltare musica, ma era anche l'oggetto in sé per
e oggi
sé.
Oggi sta tornando,
siamo ancora molto molto lontani, forse non torneremo mai alle vendite di una volta, però si è riscoperto, come abbiamo appena finito di dire adesso, che è anche un oggetto, è una cosa che tu puoi anche appoggiare su una mensola dentro casa,
bello, tra l'altro,
e provare,
certo,
comunque piacere, certo, nel vederlo.
Certo. Senti, ma poi ha abbandonato questo primo progetto, poi ti ritroviamo cantante qualche anno dopo per i 40 Licks, giusto?
Allora, il discorso dei 40 Licks è stato quasi contemporaneo ai Warm Morning, cioè, sono arrivati dopo. Però già quando stavo nei Warm Morning comunque facevo ogni tanto qualche concerto con i 40 Licks, ma la nascita dei 40 Licks è un gioco, cioè sono puri momenti ludici fra amici, non abbiamo mai avuto, insomma, le velleità di mettere su una cover band dei Rolling Stones, perché, certo, i 40 Licks fanno pezzi di Rolling Stones, non abbiamo mai scimmiottato Mick Jagger e Keith Richards su un palco, siamo soltanto degli amici a cui piace immensamente rifare i riff di Keith Richards, gli andamenti di Charlie Watts e quei testi così fantastici di Mick Jagger. Quindi abbiamo fatto un po' di concerti, ogni tanto ci rivediamo, rifacciamo un'altra performance, ma diciamo che non è un progetto che ci ruba molto tempo, certo, o comunque, insomma, è divertimento.
E poi ad arrivare a quell'età con quell'energia, mettiamoci su qualche firma. Senti, e poi da tanto rock and roll, sicuramente non abbandoniamo il lo-fi, ma questo ce lo racconterai, ma da tanto rock and roll arriviamo all'America un po' più intima, un po' più on the road. Esatto. Arriviamo a Jester at Work, cioè mi devi raccontare questa rivoluzione.
Perché? La rivoluzione è che dal momento all'altro, quando ci siamo sciolti con i Warm Morning, sono passato da una sala prove dove suonavamo tutti i giorni alla camera di casa mia. Questo salto brusco ha creato i primi presupposti per Jester at Work, perché non avevo più attorno batterie, amplificatori, chitarre elettriche, pedali, distorsioni, ma c'ero io, la mia chitarra acustica e un registratore su cassetta. Io ho provato a rimettere su la stessa verve che utilizzavo nel gruppo, ma...
Impossibile,
perché così, lavorando così, a casa, da solo, con la propria intimità, con la chitarra acustica, un registratore del genere, non puoi fare altro che abbassare i toni,
certo,
e quindi
certo,
creare un'atmosfera anche tua musicale molto più rarefatta, ma molto più pacata, un po' più introspettiva, riflettendo molto di più sull'andamento degli accordi e quello che magari scrivi. Quindi tu, un approccio completamente diverso. Da quando ho spinto per la prima volta il tasto REC sul registratore a cassetta, mi sono reso conto che stava nascendo un'altra cosa completamente diversa da quella prima. Però non era stata, ti posso dire tranquillamente che non era stato programmato nulla. Quando ho cominciato a fare i pezzi per Just Network, ho preso la chitarra, ho fatto una serie di accordi, i primi pezzi, e è andata così.
E la musica che ha cercato te, o tu l'hai inseguita in qualche modo?
Questa è una bella domanda.
Anche perché nella tua biografia, questa è più o meno è una domanda che mi ha molto interessato, sì. E soprattutto il tuo primo disco, di cui parleremo tra poco, Lo-Fi Back to Tape.
Sì.
E, tra l'altro, questo lo-fi che ti insegue, ma in realtà è frutto, lo hai inseguito, cioè è frutto degli strumenti che ti sei ritrovato tra le mani, o quel Fostex lo volevi assolutamente, quella scrittura così, insomma, l'hai inseguita tu?
Allora, quel Fostex mi è stato addirittura prestato da un amico, perché avevo già provato a avere un approccio di registrazione su cassetta con altri registratori, però non multitracce, quindi era una cosa molto semplice. Via REC si registra senza nessun'altra traccia, poi da sovraincidere. E mi era piaciuto particolarmente l'accostamento della chitarra acustica con il nastro, che secondo me è forse tra l'accoppiamento perfetto per un risultato finale molto caldo, che mi richiamava molto le chitarre degli Stones, anche un po' in levare, con quella cosa un po' ovattata sotto. Quindi diciamo che un po' ce l'avevo già dentro, e poi ho cercato di prendere in considerazione soltanto gli strumenti che mi potessero far arrivare a quel punto. Però il Fostex non era programmato neanche quello, è stato un amico che me l'ha portato, mi ha detto guarda, provalo. E
quindi è la musica che ti è venuta a cercare, è uscita da
penso
sé?
Sì, in questo caso penso proprio di sì, ma forse mi piace anche pensarlo, va. Io non è che sono un tipo che quando cerca trova, mi perdo un po' per strada, forse è meglio che abbia trovato lei, va.
Lo-Fi Back to Tape, e questo è il primo disco che è marchiato 12 Records, che intanto sì, salutiamo, sono amici qui, un'etichetta abruzzese.
Sì, e un saluto a tutti.
E arriviamo a questo disco, arriviamo proprio al concetto di lo-fi, e qual è il filo conduttore che tiene assieme queste tracce?
La mia vita personale era rinchiusa in una cantina, nel senso, c'era quel Fostex, c'ero io, e ho cominciato in appartamento, capito, in stanza mia, a registrare le prime cose, a provare, a cercare di arrangiare. E poi niente, mi sono chiuso dentro in cantina a casa, e chiuso le porte,
e ciao.
Staccato il frigorifero perché faceva rumore. Ho attaccato il Fostex e ho aperto quel cassetto dove c'erano dentro tutti i testi,
i pizzini di cui
i
sopra,
i pizzini e anche molte cose che avevo anche scritto durante i Warm Morning, ma non avrei mai potuto utilizzarle perché erano completamente fuori contesto. Quindi ho ricacciato questi testi e ho cominciato a comporre un diario di appunti. Però, cioè, la mia volontà non era quella di fare un disco finito su cassetta, cioè era quello di buttare giù le cose per poi magari in futuro. Non avevo etichette, non avevo nessuno, certo. Magari in futuro li faccio ascoltare a qualcuno, magari a qualcuno piace, mi aiuta a fare qualcosa, certo. Non avevo in programma assolutamente nulla. Poi mi sono accorto che facendo così, registrando così, ero capace di portare finiti i pezzi, quindi di arrangiarli anche contemporaneamente, di utilizzare solo quattro tracce per riuscire a fare... riuscire a registrare una canzone dall'inizio alla fine con un senso e con tutte i tasselli al loro posto. Allora lì mi sono lasciato andare e ho continuato ad utilizzarlo non più come un notebook, diciamo, ma come uno strumento per arrivare a un prodotto finito.
Il prodotto finito, ti posso assicurare che ci piace tantissimo.
Ti ringrazio.
E noi adesso mano alla chitarra, perché di tutto il prodotto finito, per quanto snello e per quanto essenziale, perché io trovo la tua musica molto essenziale, ed è secondo me un obiettivo difficile da raggiungere, che ci stiamo bombardando di mille arrangiamenti. In realtà l'essenzialità, la semplicità è un bel traguardo da raggiungere. Per quanto essenziale, oggi lo sei ancora di più, perché solo chitarra, voce, tra l'altro ahimè nel digitale più becero del mondo, e ci dispiace, te ne chiediamo scusa e ci andiamo ad ascoltare.
No, ma guarda, quando si suona live, vorrei ben dire
Remember to Remember è il titolo di questo brano. Ce sì. L'andiamo ad ascoltare, mano alla chitarra. Come no? Qui live, okay. Jester at Work, play.
Still, I left as a sunny child, come back for a love's thrill, yeah. Remember to remember. Let's call it a ridicule. Pain is like a servant. Pain is not a tool. Do what you gain, don't follow what you lose. Just relax and enjoy the ride, there's nothing you can do. Remember to remember. Let's call this like a servant. Pain just work for you. Oh baby, won't you listen? We used to become a dog is a no horse, that's reality, just no opinion. Remember to remember. Let's call it a deja vu. Pain is like a phone call. It didn't come from you. Let's call it deja vu.
call. It didn't come from you. It didn't come from you. It didn't come from you. It didn't come from you.
Remember to remember. Direttamente live qui dagli studi della Protosound Jester at Work. Allora, io una, prima della domanda di rito, perché tu devi sapere che a tutti gli ospiti facciamo una domandona di rito. E trema.
Già
hai paura. No, ma queste atmosfere molto intime, se vuoi passami il termine, anche un po' molto melanconiche.
Sì.
Perché? Hai qualcosa dentro, qualche ferita? O magari in questa candela e questa cantina in cui scrivi era tutta lucubre, tutta...
La cantina non era molto, non lo è neanche adesso, lugubre, quindi probabilmente, come dicevi tu, c'è qualcosa dentro che rende lugubre fuori, però non lo so, sarà che trovo molta molta soddisfazione e pace lavorando su queste atmosfere qui.
No, le atmosfere sono bellissime, c'è questo contrappunto tra la vita di tutti i giorni che è frenetica,
certo,
il tuo sospirare qualcosa, no?
Io non riesco a fare altrimenti quando sono solo e quando cerco di comporre qualcosa, nel senso sono molto affascinato da queste atmosfere, non voglio dire lugubri perché fondamentalmente
certo,
forse in fondo non lo sono, però sono molto pacate, come dicevi tu, anche molto malanconiche. E sono anche molto affascinato invece dalla contrapposizione tra i pezzi, con una giovialità nella musica ma con una tragedia dal punto di vista del testo della canzone stessa. Quindi mi piacciono anche queste combinazioni, quando magari si inizia ad ascoltare un pezzo e ti sembra molto frivolo perché magari ci sono dentro,
certo,
mandolini oppure chitarre acustiche, archi, però poi ti rendi conto che quello che vai ad ascoltare nelle parole invece è molto più pesante dal punto di vista delle riflessioni. Quindi anche mi piace lavorare anche in questo modo, infatti spero che comunque nel prossimo disco riesca a fare sia queste atmosfere rarefatte e molto scure, che anche brani che riescono a dare una spinta in più dal punto di vista musicale, ma comunque con dei testi molto più riflessivi e introspettivi. Cioè bisogna le cose, io lo penso così, quando scrivo dei testi, scrivo delle canzoni, cerco di essere una persona seria, ecco. Non mi piacciono musiche e testi che, insomma, vanno a cercare la banalità,
certo,
del significato,
certo,
ecco.
Certo. Tra l'altro mi facevi pensare, non so quanto può essere attinente, a questa contrapposizione tra il bello della musica e il triste del testo, l'impegnato, mi facevi pensare ai REM, che fanno tantissime,
sì, certo,
queste cose, Shiny Happy People,
certo,
una tra tante. C'era l'intervista di Mike Mills che diceva: io non siamo riusciti a farla triste questa canzone, che è una tragedia il testo. Senti, veniamo alla domanda di rito. Ahimè, le risposte che gli artisti che abbiamo la fortuna e l'onore di ospitare sembrano essere tutte uguali. La scena discografica di oggi in Italia, che poi di italiano la tua musica ha davvero poco, Jester at Work, come la vive?
La scena italiana io la vivo con molto distacco, cioè nel senso non mi sento all'interno della scena musicale italiana, ma non perché non ne voglio far parte, è perché sono talmente lontano da,
certo,
i palchi e delle situazioni che contano, che mi concentro sul mio terreno, tra virgolette, cioè quei palchi che sono un po' più da parte,
certo,
dove magari ci sono persone che ti vengono ad ascoltare con molto piacere senza sapere chi sei. E la scena italiana la trovo, non voglio
silo.
insultare niente,
senza
nessuno,
senza parolacce, ma silo.
penso che sia abbastanza tragica, cioè il posto ce l'hanno soltanto alcuni che riescono magari anche controvoglia, a immettersi in un contesto di vendite che comunque è molto risicato, è molto difficile cercare di accumulare due soldi vendendo due dischi. E poi trovo una cosa molto frustrante, è che chi è italiano e canta in inglese non è credibile. Questa è una cosa molto, cioè, a seconda del parere comunque generale,
certo,
di chi ascolta musica, perché poi sono le stesse persone che magari si ritrovano in un locale ad ascoltare un gruppo venezuelano che canta in inglese e li trovano credibili, oppure un gruppo di Gerusalemme, certo, o norvegese o indiano, cinese. Ho visto gruppi di tutte le nazionalità cantare in inglese ed essere credibili e vendere dischi ed essere apprezzati dal pubblico italiano. Però se lo fa un italiano, le affermazioni sono queste: troppo comodo, troppo facile, non è credibile, ma perché tu non pensi in italiano? Cioè, nel senso, poi ci sono alcune affermazioni che ti mettono veramente in difficoltà.
Sì, tu pensi in italiano?
Ci mancherebbe altro.
Senti, ma secondo te è un problema culturale o è un problema... cioè, secondo dove poni la radice di queste cose?
Secondo me è culturale, prettamente culturale.
Le persone non vanno ai concerti, non comprano i dischi. Hai questa sensazione, certo, oppure...
È questa sensazione, cioè è la verità. Le persone vanno al concerto quando possono andare, quando vogliono andare. E quando vengono al concerto sono le mosche, quelle bianche,
certo,
che vengono lì a chiederti cose, a comprare CD. Ma per tanti motivi, che qui non è che stiamo condannando quelli che non vengono a comprare i dischi, non vengono ai concerti. Ci avranno anche loro i cazzi propri, certo, scusami, questo è il termine. O magari hanno 2 euro in tasca, naturale, non naturale, se lo possono permettere. O magari sono stufi di vedere sempre le stesse cose.
In realtà mi associo a questa polemica anche perché, tu sai, noi siamo dediti alla diffusione della musica. Questo programma, sì, vuole raccogliere e dare voce a tutti. Peraltro, sottolineo, un prodotto come il tuo, per quanto meraviglioso, bandito completamente dalle radio, credo, no?
Penso di sì, più quindi, o meno. Dalle riviste no, fortunatamente,
però dalle
radio,
dalle TV e
quant'altro. Non ho notizie io.
No, in realtà dovrebbero esserci tantissime di queste opportunità. Mi associo alla tua polemica perché, voglio dire, è un problema culturale fino a un certo punto, anche perché quando vedi concerti di cover band c'è veramente difficoltà a trovare posto a sedere.
Quello è il risultato, è il risultato di una mancanza di cultura nel fare un certo tipo di musica. In che senso? Siamo il più grande paese al mondo di doppiatori. Oppure dal dopoguerra in poi non ci siamo mai sinceramente approcciati alla musica con un atteggiamento diverso da quello italiano.
No, infatti.
Cioè,
beh, siamo il paese del gossip, del far vedere mode.
Esatto.
Così.
Perfetto. Io mi sarei approcciato in maniera molto più semplice, più veloce, alla musica anche cantata in inglese, anche in francese, tedesco, quello che vuoi. Se avessi avuto l'opportunità anche prima di conoscerla, se avessi avuto la possibilità di averla portata di mano tutti i santissimi giorni, e non dico solo con lo strumento più semplice per ascoltare la musica, che può essere la radio, ma anche e soprattutto in quello strumento particolare quadrato e rettangolare che è la televisione.
Certo.
Perché se io avessi potuto iniziare a vedere i film in lingua originale o sottotitolati, se avessero inserito, che ne so, la lingua inglese dal 1970 in Italia, cioè sarebbe stata una cosa completamente diversa.
Pura utopia, e sappi che ieri è cominciato il Grande Fratello, quindi...
E quindi siamo tutti contenti.
Mannaggia. Senti, Jester, purtroppo Dimmi. I tempi stringono, noi sì. dobbiamo arrivare per forza, obbligatoriamente, ed è un viaggio che spero non finisca qui. Arriviamo ad oggi, il presente di Jester at Work oramai ha anche lui uno, forse due anni, si intitola Magellano.
Sì,
cosa ci racconti in questo disco?
Allora, Magellano prende il nome dalla via dove abito.
Ah.
No, abito in via Magellano a Pescara.
E ora l'abbiamo reso pubblico.
Vabbè,
andiamo,
sì,
in via Magellano.
Non ci sono problemi per me. Potete venirmi a trovare, non vi aprirò mai. Casomai mi affaccio dalla finestra e vi saluterò. Magellano, quindi l'ho scritto in quella via, qualche metro dal porto, in pratica a 50 metri dal porto. E mi sembrava un accostamento abbastanza azzeccato, anche se comunque il nome è venuto fuori dopo. Mi sono reso soltanto conto che quello che stavo facendo e stavo scrivendo si adattava perfettamente a quello che era il concetto di Magellano, del viaggio, della partenza, dice, della scoperta, certo, e del ritorno. Tutto l'ho fatto tutto a casa dal punto di vista del concepimento, degli arrangiamenti, quindi comunque ho fatto le mie bozze tutte a casa, i provini. Poi sono andato in studio a 12 Records, che devo dire mi ha messo nella possibilità di poter lavorare in totale libertà a 360 gradi. Sono stato
splendido,
anche tipo in regia da solo con il registratore a registrare, perché magari ti serve quella intimità,
splendido,
che non ci deve essere nessuno a fianco a te per registrare,
splendido,
delle cose. Quindi loro
non accade solo nei film, diciamo. Solo nei film.
Accade anche nella realtà quando c'è l'energia giusta.
Straordinario.
E quindi abbiamo registrato i pezzi in 12, li abbiamo coloriti e poi...
Ed è nato questo grande disco.
Ed è nato questo disco.
E noi adesso, per salutarci, io con te chiacchiererei proprio per 10.000 puntate, purtroppo non è possibile. Noi ci andiamo ad ascoltare, io ho scelto di mandare questo brano di Black Sea. Perdona il mio inglese, giusto?
È perfetto, va bene.
E il video... Tutto questo distorto dell'immagine, di cosa parliamo?
Qua parliamo di un momento un po' difficile. Il momento difficile è il crollo fisico, psicologico di una persona che vive nelle ansie e nei propri dubbi, no? E che si attacca alle cose che lo circondano per sentirsi più sicuro. Quindi in questo caso nel testo si attacca alla compagna, si attacca alla vita di tutti i giorni per non sprofondare nell'abisso delle proprie incertezze, e per poi risorgere, nel senso, per poi tornar su a momento debito, insomma, quando bisogna fare i conti realmente con quello che ti succede attorno, con la realtà, perché non è che si può sprofondare,
no, assolutamente,
sempre giù per poi non tornare, ecco.
Senti Jester, l'ultimissima domanda, perché insomma i progetti come i tuoi sono in continuo divenire, sono in continua rivoluzione, io ti auguro di scoprire ancora tante altre strade, ma anticipaci qualcosa, il prossimo futuro di Jester at Work, non so, io mi aspetto delle volte di trovarti anche con un altro nome, a fare non so, anche qualche altro genere di musica.
Ma questo sta succedendo.
Eccolo, vedi. Eccolo, vedi.
Sta succedendo, un paio di progetti in ballo, e nel senso, ho partecipato anche a altri progetti che non sono prettamente miei, ma ho prestato la mia voce, sono contento.
Ma portaceli qua in radio, faccieli conoscere.
Come no? Va
assolutamente.
Bene. Certo che lo farò.
E allora noi purtroppo dobbiamo salutarci, ci andiamo ad ascoltare di Black Sea direttamente live qui dagli studi della Protosound. Un grazie per essere stato ospite, Jester.
Ma grazie a te.
Ciao, grazie.
Fresh and bones, will I come up again? watched it dive in my deep black sky. Flesh and bones will not come up again. I don't know when voices turn us to talk. Flesh and bones will not come up again. I don't know when voices turn us to talk.
Questa era Deep Black Sea di Jester at Work.
Ma devo riconoscere che sei diventato bravissimo.
È vero,
ma
Giulio.
Sì, hai un... Sei bravo, ecco, non ho altro da dire che sei bravo.
Ti ringrazio, Giulio, ti stai innamorando di me. Tu hai mai acquistato musica resistente?
Io ho ascoltato musica resistente e attenzione, attenzione, ho anche acquistato musica resistente. Ma dove si trova? Dillo anche tu, dove si trova? Dov'è la bancarella che vende musica resistente?
Musica resistente la troviamo in tutti gli stores, ecco. Digitale, la grande compilation firmata Protosound e Samigo, e noi, grande, grande Giulio, ci andiamo ad ascoltare, tiriamo fuori, no?
Sì.
Da questo secondo volume che sta per chiudersi.
Che sta per nascere.
Il singolo My Greatest Hope, che
mamma mia,
lui è The Edge Play.
Il tuo inglesismo è fantastico.
Questa era My Greatest Hope di The Edge, direttamente da Musica Resistente volume 2, quindi mandateci sempre i vostri brani alla mail musicaresistente@gmail.com. Giulio,
dimmi
le rarità di Fernando Fratarcangeli. Oggi abbiamo una chicchissima.
una chicchichichichissima.
Allora, innanzitutto ci scusiamo con tutti i radioascoltatori per la qualità di quest'audio.
Però,
attenzione, è una cosa veramente introvabile. Veramente introvabile. E il grande Fernando Fratarcangeli ci regala la prima incisione di Franco Battiato.
E allora chi se ne frega del fruscio?
Ma guarda, è una chicca straordinaria. Siamo su Twitter, siamo su Facebook, cliccate, tutti i topi vogliono ballare, vi aspettiamo la settimana prossima. Giulio,
Paolo,
ti sei perso l'intervista con la grandissima Petrina. Ed era anche bellissima.
Eccola là. Ecco, io sono sempre fuori quando c'è una bellissima in studio. Va bene,
che dobbiamo fare la settimana prossima live qui dagli studi della Protosound con Petrina. E noi, caro Giulio, ci salutiamo baciandoci. Cliccate sulla pagina Facebook. Ciao!
Ciao a tutti!
In una precedente puntata vi abbiamo fatto ascoltare Franco Battiato nel periodo beat o comunque cantautore di protesta. Invece torniamo indietro anche con Battiato per farvelo ascoltare in uno di quei dischi che non si vendevano nei negozi, ma venivano allegati in una rivista di cruciverba e poi venivano venduti nelle edicole. E praticamente lui partì dalla Sicilia appunto per essere l'interprete di alcune canzoni italiane già note per altri autori, dove ricevette un compenso di 5.000 lire ad incisione, ne fece due. Una di queste è una canzone francese di Alain Barrière che tradusse per l'Italia Gino Paoli e che lui la riprese appunto da un repertorio già esistente e la cantò per appunto inserirla in queste edizioni di diciamo cartacee. In pratica questa comunque resta a tutti gli effetti la prima vera incisione di Franco Battiato e la canzone si chiama E più ti amo.
Più vedo te, più ascolto te e più ti amo. Ogni parola che dici t'amo un po' di più. Parole che sono per te sempre le stesse. Ed io lo so che parlerai sempre così. Più vedo te, più ascolto te e più ti amo. Ogni parola che dici t'amo un po' di più. Parole che sono per te sempre le stesse. Ed io lo so che parlerai sempre così.
Più vedo te, più ascolto te. Lasci star vicino a te, perché se tu mi dici di no, mi fai morire. E tu lo sai, la vita sei per me.
E vedo te, e ascolto te, e t'amo sempre. Ogni parola che dici t'amo sempre di più. Parole che non son per me sempre le stesse. Quando sarà la voce tua che le dirà?
E vedo